grazie ancora velocemente per il tempo, grazie per avermi invitato, grazie per essere consigliato, per essere uno dei compagni di strada in questo percorso lungo, complicato, ma di cui certamente vediamo la fine. Non sappiamo quando, ma la vedremo per battere tutte le mafie, cioè l'Italia martirizzata dalle mafie, la nuova terra napoletana, come sentite tanti accenti. Devo dire, con questi compagni di strada ci ritroviamo in varie occasioni e il Presidente Lamorra è troppo modesto per dirvi una serie di situazioni che ci hanno visto nei mesi passati. Alla prima riunione, appena emanato lo schema del decreto delegato, ci incontrammo pochi di noi, possiamo dire, caldo pomeriggio, ci dicevano: ma che stanno combinando, napoletano, questo vuol dire, cioè che stanno portando, che cosa vogliono fare, quanti guasti rischiano di creare. E grazie a quell'incontro c'è stato un convegno a luglio con una serie di proposte, alcune sono state accolte, solo una piccola parte, dal governo, un'altra parte è stata accolta dalla commissione parlamentare, ma non sono state riprese dal governo. Abbiamo comunque limitato i tagli. Io cerco di andare velocemente e è sempre molto interessante, tra l'altro, intervenire in questi convegni, il primo nel quale cerchiamo di vedere che cosa fare per modificare questo codice antimafia. Dicevo, è interessante perché spesso i discorsi sociali e culturali si intersecano, i politici si intersecano ovviamente con la materia tecnica. Anche l'intervento del Presidente ha fatto una serie di riferimenti, ovviamente, di eventi delittuosi che si sono verificati nella legislazione. Allora capiamoci, noi perché volevamo un codice antimafia? Perché sennò non riusciamo a capire perché non siamo soddisfatti. Volevamo un codice antimafia per risistemare la materia, e bene o male l'hanno risistemata, perché c'era una quantità di normative. Però hanno commesso una serie di errori, alcuni li abbiamo fatti evitare, ma ce ne sono ancora purtroppo, ma li sottolineeremo. Poi volevamo un codice antimafia anche per coordinare tutte le norme penali e delle misure di prevenzione, perché noi abbiamo un doppio binario in Italia, normativa penale, condanna al di là di ogni ragionevole dubbio e quindi sequestro e confisca quando c'è la condanna, misure di prevenzione solo indizio di mafia, quindi indizio del 416 bis, non responsabilità penale del 416 bis, e quindi sequestro e confisca dei patrimoni. Ovviamente nel settore penale le garanzie sono alla massima misura, al massimo livello come stabilito dalla Costituzione, per l'articolo 13 che ha presidio della libertà personale, per le misure di prevenzione sono un po' attenuate queste garanzie, e quello che ci dobbiamo dire sempre, perché ci dicono che siamo poco garantisti, che quando ci sono i patrimoni in gioco, e di questo stiamo parlando oggi, dei patrimoni illecitamente accumulati, non vengono in rilievo le piene garanzie in materia di libertà della persona, ma ci sono delle garanzie attenuate dall'articolo 41 e 42 della Costituzione, fino a che non li cambieranno, ma speriamo che oggi non siano cambiati, nel senso che sia la proprietà che l'impresa privata possono essere limitate per una funzione sociale. Questo dice la Costituzione, questo dice la Corte Costituzionale, questo dice la Corte Europea, per legittimare queste minori garanzie quando andiamo a colpire la proprietà. Dicevo, volevamo coordinare e volevamo potenziare anche le misure, sia penali che in materia di misure di prevenzione. Purtroppo questo codice, diciamo, partiva male, voleva addirittura creare una serie di problemi nel settore penale, questo l'abbiamo evitato perché sono state stralciate le norme penali, ma sicuramente non coordina anche la normativa penale, perché non l'hanno saputo scrivere bene la legge delega, e diciamo non potenzia certamente la legislazione in materia di misure di prevenzione, perché volevamo delle indagini patrimoniali di prevenzione più penetranti, non sono state modificate. Pensate che l'unica indagine particolare che non si è documentata in materia di misure di prevenzione è quella delle intercettazioni, però nei confronti non per scoprire patrimoni, ma per scoprire eventuali violazioni del mafioso a cui è stata applicata la misura di prevenzione, ma no, intercettazioni non utilizzate in sede processuale. Quindi nulla è stato potenziato. E si voleva, e questo è un po' il problema che ha creato ulteriori questioni, dare alcune garanzie ai creditori in buona fede dei mafiosi, perché questo era un altro argomento che veniva sottolineato. Purtroppo anche in questo settore il codice antimafia, poi lo sottolineeranno anche gli altri relatori, crea ancora più problemi, ignorando un problema fondamentale, che è vero che i creditori in buona fede vanno tutelati, cioè quelli che hanno prestato la fede non sapendo che era mafioso. Ma primo, l'80% dei creditori dei mafiosi sono le banche, questo va detto in maniera molto chiara, sono state anche quantificate le ipoteche concesse dai mafiosi, che normalmente non sono in buona fede. Vi è stato accennato, il Tribunale di Napoli, in tutte le occasioni in cui ha dovuto esaminare l'eventuale buona fede delle banche, ha sempre rigettato le richieste delle banche, perché abbiamo trovato situazioni devo dire addirittura di connivenza, e tra l'altro si dimentica che il creditore in materia di mafie non è l'ordinario creditore, cioè la possibilità di ricostituirsi delle situazioni di comodo da parte del mafioso e degli apparenti creditori è molto consistente, di qui la difficoltà di tutelare il creditore. Del resto la difficoltà in questa materia viene fuori anche da alcune operazioni che sono state eseguite in materia di lotta alla Ndrangheta in questi giorni, che ci hanno addolorato particolarmente. E allora facciamo una, tra l'altro questo codice è stato scritto senza neanche consultare le associazioni sindacali, né digitali, quindi non l'hanno saputo scrivere. Tra l'altro, scusate se vado veramente volando su una serie di problematiche che vado ad accennare, è stato scritto, come si comprende, con molta chiarezza dai colleghi del Ministero, delle leggi, dei decreti legali che sono stati scritti da magistrati, che non avevano nessuna, in gran parte, nessuna esperienza in materia di misure di prevenzione, ma l'avevano nel settore fallimentare. Di qui una critica che abbiamo mosso, è stata già detta, il tentativo che si hanno visto nel dettaglio forse dai relatori di trasformare il giudice della prevenzione, che è il giudice che fa i sequestri e confische antimafia, quindi che sequestra per conto dello Stato poco gli importa dei creditori, che non doveva liquidare i beni ma li doveva confiscare per destinarli al fine sociale, il rischio è della trasformazione di questo giudice in giudice liquidatore dei beni sequestrati e confiscati per conto dei creditori e dei mafiosi. Questo è un po' uno schema che viene fuori perché è stato scritto da dei colleghi che si occupavano solo della materia fallimentare, ben diversa è la nostra materia. E ancora, e ho riassunto, come dire, tutte le critiche che possiamo dare, quante luci e quante ombre in questo codice. Io nel libro tecnico che ho scritto ho detto luci e ombre, non mi sono molto sbilanciato. Nei convegni, dico quello che è stato detto anche a un collega, Vittorio Peresi, in un articolo, poche luci e molte ombre, perché mi posso sbilanciare molto di più in questa sede, perché non si è tenuto conto di un altro dei valori fondanti in materia di lotta ai patrimoni. Qual è il senso? E questo ce lo dobbiamo ripetere, lo dico per gli studenti, perché tra di noi lo sappiamo bene, ma lo sapete anche voi perché in questa terra non è autorizzata. Qual è il senso delle sequestre e delle confische dei patrimoni? È quello di togliere ai mafiosi e di costituire e ridare alla società per riutilizzare per fini sociali. Quindi sequestriamo, confischiamo, poi riutilizziamo per vedere il bene utilizzato per fini sociali un valore sociale aggiunto. Non è mai un costo investire in un bene che poi sarà utilizzato per fini sociali, è un investimento. Tanto più che se investiamo i soldi per utilizzare questi beni, ricordiamoci che abbiamo anche sequestrato e confiscato grandi somme di denaro liquido in titoli. Quindi come dire, il saldo sarebbe comunque positivo se investissimo in materia di beni da utilizzare in fini sociali. Invece la filosofia che sta dietro questo codice, ci sono 3-4 note particolarmente chiare, è quello di liquidare i beni, cioè lo Stato vuole che siano sequestrati e confiscati, sì, ma poi il primo obiettivo non è riutilizzarli, quindi anche il Parlamento europeo, perché nella risoluzione del 5 ottobre a livello internazionale è stato detto che riutilizzare per fini sociali che i beni confiscati è un valore aggiunto, quindi è un valore trasnazionale, non ce lo dimentichiamo perché i nostri legislatori, diciamo, a volte lo dimenticano. Ecco, il tentativo è quello, la filosofia è quello che sto oggi, una volta confiscati e confiscati i beni, il primo obiettivo dello Stato è non avere problemi da parte dei creditori, del mafioso. Per cui prima di tutto vendiamo questi beni per soddisfare questi creditori e poi se rimane qualcosa, vabbè, qualcosa poi lo destineremo per fini sociali. Questi sono, diciamo, gli argomenti fondamentali per cui va modificato questo testo. Allora, 3-4 passaggi, perché il tempo ovviamente tiranno, penso di averne utilizzato già una buona parte. Hanno scritto delle norme che sono positive, per esempio la prevalenza del sequestro di prevenzione, quello del giudice Lezzi, sul sequestro penale, perché i giudici della prevenzione sono più alti nell'amministrare e c'è il minor rischio che sia disperso il bene anche l'impresa. Va benissimo, ma si sono dimenticati che aumentando il lavoro dei giudici della prevenzione occorreranno più giudici della prevenzione, non c'è nessuna norma che incentivi a sezioni specializzate, a collegi specializzati, così come hanno imposto una norma capestro, hanno ampliato una norma che era già esistente. Ci potrebbe anche andare bene un processo breve in materia di prevenzione, siamo i primi che potremmo concluderlo in tempi brevi, ma bisogna avere le strutture, le capacità e i fondi per poterlo chiudere. Tutto questo si sono dimenticati. In sede di amministrazione, bene, vanno veramente volando, sono state introdotte alcune norme. Uno dei grossi problemi dell'amministrazione giudiziaria che beni immobili, in particolare le aziende sequestrate in sede di sequestro di prevenzione. Ci sono un paio di norme sicuramente positive, in particolare la volontà di apprendere realmente il bene nel momento del sequestro e non di lasciarlo nelle mani del mafioso, del terrorista, come purtroppo avviene troppo spesso. Ma, per esempio, in materia di imprese sequestrate, che è il nostro maggior problema, ripetiamo sempre gli stessi dati, ma purtroppo non stanno migliorando, di 10 imprese sequestrate, solo una, dopo la confisca definitiva, potrà continuare ad operare con l'affitto, con la vendita, come è previsto dalla legge. E solo 3 delle 10, dopo la confisca definitiva, ci arrivano. Cioè 7 su 10 vengono liquidate dagli stessi giudici, perché non sono in grado di portarle avanti, con i temi che sono stati un po' accennati e che saranno ripresi. Si voleva da questo codice almeno qualche incoraggiamento dell'utilizzo di queste imprese, dei piccoli aiuti, sostegni anche a livello normativo. Tutto questo è stato messo dimostrando una scarsa volontà di intervenire in questo settore. E poi la parte più grave, e vado a fare solo 3 esempi per essere, come dire, concreto, per individuare alcuni settori sicuramente di grande sofferenza, ci sono nel settore dell'amministrazione, della liquidazione dei creditori. Mi spiego con alcuni esempi. È previsto. Allora, nel passato, prima del nuovo codice, il giudice della prevenzione sequestrava, confiscava, poi il bene, una volta confiscato definitivamente, veniva utilizzato per fini sociali con un tempo mediamente lungo, ma comunque non poteva essere distrutto dalla destinazione a fini sociali. Secondo il nuovo procedimento, che varrà per fortuna solo dalle procedure nuove, quelle dal 13 ottobre, c'è un procedimento molto più complesso. Il giudice della prevenzione deve sequestrare e confiscare come collegio 3 giudici, ma contemporaneamente si attiva un procedimento da parte di uno solo di questi 3 giudici, il giudice delegato, che si deve preoccupare non di sequestrare e confiscare, ma di vedere chi sono i creditori, di convocarli, di accertare i loro crediti, vedere se sono o non sono in buona fede, con commistioni col tribunale, preparare un piano di ripartizione dei debiti, e poi potrebbe già vendere beni sequestrati per liquidare i creditori, o comunque lo dovrà fare dopo. Quindi vedete già come vengono dispersi alcuni beni già nel corso del procedimento. Questo è stato scritto dal legislatore, ignorando che ovviamente nel corso del procedimento, fino a che non c'è una confisca definitiva, questo giudice che sta operando questo procedimento non potrà vendere il bene confiscato per liquidare i creditori, perché ovviamente fino alla fine del procedimento padre il bene potrebbe essere restituito alla persona che espererà al proposito. Quindi questo giudice dovrà inevitabilmente aspettare, prima di vendere obbligatoriamente anche i beni mobili, dovrà aspettare la confisca definitiva. Quindi una volta intervenuta la confisca definitiva a distanza di 5-6 anni, nonostante il processo breve, il procedimento breve, il giudice della prevenzione dovrà poi continuare questo procedimento e vendere il bene confiscato. Tutto questo che cosa comporterà? Comporterà un rallentamento della destinazione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia Nazionale, perché nessun bene confiscato in via definitiva potrà essere destinato all'Agenzia Nazionale fino a che questo giudice non completerà il procedimento di pagamento dei creditori e fino a che non potrà dire questo bene immobile è libero, non lo devo vendere utilizzato. Questo vuol dire che i beni saranno destinati a distanza anche 5-6 anni nei confronti del quale ora ci siano dei creditori. Secondo passaggio, per fare proprio 2 esempi velocissimi per farvi capire la filosofia di questo codice, è bisogna pagare i creditori, quindi se bisogna pagare i creditori bisogna vendere i beni immobili, anche i beni immobili. Ok, e potremmo anche accettare, voglio dire, io non l'accetto, comunque è una filosofia che sta lì. Ma se c'è un credito di 1.000 euro e io non ho sequestrato denaro e ho sequestrato solo un immobile di 1.000.000 di euro, come faccio a pagare questo creditore? Per legge, salvo interpretazioni evolutive e costituzionalmente orientate ai giudici, questo povero giudice delegato dovrà vendere il bene immobile di 1.000.000 di euro per pagare 1.000 euro al creditore e il residuo di 990 e passa 1.000 euro andrà allo Stato nel fondo di giustizia. Questa mi sembra veramente una follia, così come in materia di divisione dei beni, ma vado veramente velocemente perché sennò diventa complicato.
Ho ancora 2 minuti?
Vado su un ultimo tema, che è quello delle banche. Allora guardate, sono stati confiscati complessivamente 11.000 beni immobili dall'82 a oggi, di questi 2.000 non sono ancora destinati quindi sono ancora in mano dell'Agenzia Nazionale. 1.500 di questi 2.000 non sono destinati perché ci sono delle ipoteche e quindi i comuni non li prendono in destinazione definitiva perché l'Agenzia Nazionale, come l'Agenzia del Demanio, diceva che li posso assegnare solo se ti assumi l'onere di pagare le ipoteche che gravano su questi immobili. E quindi ovviamente la gran parte dei comuni non accettava, così come anche lavora in materia di confisca per cui avevamo di restituzione per cui. Allora si voleva una norma transitoria che definisse in qualche modo questo problema, perché abbiamo bloccato dei beni di un valore consistente, le ipoteche sono credo di oltre 500 milioni di euro. Ma perché non si sbloccavano queste situazioni? Perché le banche spesso tengono ferme l'azione per cercare di accertare la loro buona fede, che possono fare le banche attivare un procedimento per far dimostrare la loro buona fede e quindi eventualmente ottenere un risarcimento da parte dello Stato. Non attivano questo procedimento perché sanno che i giudici sono molto attenti prima di riconoscere ovviamente la buona fede. Allora preferiscono tenere bloccato il bene con l'ipoteca perché possono iscrivere al bilancio i loro crediti, ovvero le società gestionali che hanno creato anche una serie di società che hanno rilevato questi beni, e scrivono un credito in sofferenza nei loro bilanci. Se attivassero il procedimento e poi fosse rigettata la domanda, evidentemente dovrebbero cancellare questi crediti con i conseguenti problemi di bilancio. Si erano proposte delle norme transitorie, volevamo che si risolvesse questo problema, ma anche questo non è accaduto, perché evidentemente non c'è una grande sensibilità in questo settore. E allora per portare un po' per andare a concludere poi nel dettaglio di cui dire che verranno anche altri. Io credo che il passaggio fondamentale sia grande attenzione da parte degli operatori del diritto, delle associazioni, Libera, dei sindacati, dei lavoratori che si trovano ad operare sulle imprese sequestrate, incontriamoci, individuiamo i momenti di sofferenza di questo codice che sono veramente notevoli e cerchiamo di elaborare delle proposte per farlo modificare prima che ci siano dei danni irreparabili nel procedimento. Un po' di tempo lo abbiamo perché appunto le nuove norme non si applicano ai vecchi procedimenti, avendo già, e qui ho veramente finito, un buono studio, un buon punto da cui partire, che il parere della Commissione Giustizia della Camera e del Senato, che all'unanimità, quindi voglio dire senza distinzioni di parti politiche, hanno stilato circa 60 punti, individuando esattamente come vorremmo, almeno in gran parte, questo nuovo codice. Partendo da questo probabilmente possiamo arrivare a dei risultati. La cosa importante è continuare questa opera da parte di tutti noi per cercare di raggiungere poi questo obiettivo finale, quindi avere più strumenti per combattere.